Sì, ora sì, qui Apollo 13, Houston, mi sentite?
Sì, sì, abbiamo un problema. Sì.
Sì. Io non sento me stesso. Sì, le due domande che hai posto, insomma, i due temi che hai messo sul tavolo, diciamo, sono due temi che vorrei provare a trattare nel mio intervento. Io proverò a dire alcune cose poche e anche confuse, forse poco strutturate, ma insomma quello che per me poi sono state le cose un po' più significative. Diciamo che questa organizzazione, il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi, secondo me è stata una bella esperienza professionale, ma fondamentalmente una bella esperienza umana. Ogni tanto fare delle cose che escono un po' fuori dal seminario, insomma, dalla tradizione, fa bene anche per fare poi delle cose tradizionali in maniera migliore. Allora, diciamo che l'idea di provare a organizzare questa conferenza agricola regionale nasce da alcune oggettive difficoltà che viviamo quotidianamente. La CAR non è, diciamo, solamente PSR, però insomma il PSR è quello strumento di tradizione, è lo strumento sul quale diciamo, approfondiamo gran parte dei nostri sforzi, insomma, anche perché è il documento più strutturato, eccetera. Quindi, diciamo, per restare al PSR, ma poi insomma vedremo di parlare anche di altri, il PSR sul quale oggi lavoriamo è un PSR che oggettivamente ha dei limiti. Credo, insomma, che per fare delle cose nuove, per farle bene, bisogna, insomma, anche spogliarsi di una certa ufficialità o formalità e dire se ci sono delle cose che non sono state fatte bene o seppure fatte bene non funzionano, dobbiamo avere anche il coraggio di dire, insomma, qualche difficoltà ce l'abbiamo. Allora, per stare al PSR, diciamo che questo PSR per me, per come la vedo io, diciamo, è una specie di spaccio del Far West. Nello spaccio del Far West si va e si può comprare il filo spinato, ma si possono comprare anche i fagioli e la carne secca. Ora, il nostro PSR, tu ci puoi comprare la misura per i giovani, ma ci puoi comprare la promozione, ci puoi comprare le reti antigrandine, le reti contro i cinghiali, cioè puoi comprare qualsiasi cosa. Va anche bene se le risorse fossero infinite, probabilmente, diciamo, un giorno mettiamo più filo spinato perché ci sono più avventori che chiedono filo spinato, salvo poi il giorno dopo trovarci senza fagioli e ci servivano i fagioli. No, insomma, questa metafora è per dire che a volte navighiamo, diciamo così, a vista, nel senso che abbiamo messo tutto e però forse, diciamo, ci troviamo nella condizione, per esempio, attuale, dove abbiamo 1 miliardo di richieste in più rispetto ad alcune misure e magari abbiamo delle misure che hanno faticato a trovare, diciamo, clienti, tra virgolette. Quindi questo PSR che nasce così, perché nasce in un momento in cui la vecchia giunta ci salutava e la nuova giunta ancora non c'era, c'era una nuova organizzazione regionale per cui insomma era più difficile lavorare. Queste cose ci hanno in qualche maniera, non c'era una, perché poi non c'è mai, no? Diciamo, i documenti dell'Unione Europea, della Commissione sono così strutturati, eccetera, salvo poi per esempio fare le valutazioni del programma precedente a metà programma successivo, dove praticamente queste valutazioni arrivano che servono a molto poco. Quindi, per non sbagliare, diciamo così, si è deciso di mettere in campo tutto l'arsenale previsto dal PSR, diciamo, però questo, vabbè, è andato anche bene, però l'idea nuova era quella di provare a fare delle scelte per il prossimo PSR che fossero delle scelte più ponderate, più consapevoli. E però, diciamo, abbiamo anche pensato che basarci sugli strumenti, diciamo, istituzionali previsti dal PSR, il tavolo potesse non essere sufficiente, nel senso che a quel tavolo non si siedono tutti quanti. E poi, quindi, insomma, volevamo anche gente che tutto sommato si relaziona con il PSR, con l'agricoltura, insomma anche in generale con i documenti di programmazione dell'agricoltura, e che però insomma potesse in qualche maniera parlare. A volte i simboli sono più importanti poi dei contenuti, no? Allora, per dire una stupidaggine, ma anche l'idea di mettere in cerchio o in semicerchio la gente nelle nostre giornate aveva un significato palese, che era quello di dire: guardate, qui non ci sta, guardate, qua non ci stanno, non c'è l'amministrazione e gli utenti,
sei tu.
Questo lo fanno apposta, perché dicevo delle cose troppo interessanti, là mi hanno chiamato apposta. E niente, quindi un semicerchio significa insomma siamo qua, cerchiamo di metterci tutti sullo stesso piano, cerchiamo di dire, per la verità noi abbiamo fatto scena muta, ma non perché non fossimo in condizione di qualcosa, ma perché non volevamo ingessare gli interventi. E quindi con molta attenzione abbiamo ascoltato soggetti per molti versi nuovi rispetto alla tradizione. La rappresentatività per il nostro settore, secondo me è oggettivamente in crisi, non credo che le sole organizzazioni professionali, piuttosto che gli ordini professionali, gli ordini professionali, eccetera, siano l'alfa e l'omega del nostro lavoro. Sono ovviamente importanti, sono maggioritari, ma ci sono anche altre istanze delle quali dobbiamo tener conto. Tu facevi riferimento al tavolo, secondo me più innovativo, io l'ho trovato più interessante, più appagante, che era quello sulle aree interne, dove, come dicevi tu, abbiamo messo seduti al tavolo gente che non avevamo mai incontrato, sentire quello che fanno per le aree interne, che fanno cose che nel nostro documento di programmazione non ci sono, sono cose delle quali noi
è chiuso,
allora ditelo che sì. È stato un momento interessante, appagante, e credo anche sul piano professionale utile. Quindi ora siamo a metà del percorso, abbiamo anche il ministro.
Sì, abbiamo il ministro Giulia, buongiorno. Buongiorno ministro.
Non poteva non mancare
una PA collaborativa crea valore, questo è il titolo del
credo che di aver risposto
e comunque
certo.
Io
Claudio, andato via al turnover almeno
Claudio, grazie. Io mi chiedo se c'è qualche domanda, approfittando della presenza qui delle persone che hanno la responsabilità di questo importante processo in atto, che non è assolutamente concluso, continuerà nei prossimi mesi. I risultati dei tavoli sono sintetizzati in un documento sintetico che io trovo molto suggestivo, che è scaricabile online, così come tutti i filmati, le interviste a questi diversi protagonisti dei tavoli e della discussione. Io vi chiedo se c'è qualche richiesta di chiarimento, qualche
Andiamo
curiosità.
Avanti. Queste cose sono
il video, se riuscite a recuperarlo.
Se no chiedo. Sì. proviamo a vedere.
Video senza audio.
Ecco, proviamo a vedere il video, però non potremo beneficiare dell'audio. È un filmato che racconta in poche decine di secondi questo lavoro che è stato finora fatto. Silvano, ci siamo? No. Altrimenti.
Questo è il testo di cui parlavamo, purtroppo c'è l'unica copia, non l'abbiamo portato qui con noi.
Meuro.
Non l'abbiamo portato qui con noi perché sono andate esaurite le copie. Sono state tutte evidentemente molto apprezzate. Però stiamo ristampando.
No, no.
Sarà sicuramente fornito, lo chiederà nelle prossime settimane.
Mi ricordava.
Si sente niente, tizi, vieni.
Il file del
testo sta sulla chiavetta.
Sì, è sulla chiavetta nella cartellina, quindi poi avremo anche le copie cartacee. E,
però è disponibile.
C'è Costanza Delia che forse vuole intervenire.
Prego.
È certo.
Vabbè, credo che non è.
Costanza ha partecipato al tavolo, scusate, ha partecipato al tavolo sulle aree interne e si occupa di agricoltura, ma è anche, si guadagna da vivere come docente di storia moderna all'Università di Cassino, ha rianimato con i suoi amici professori intellettuali un borgo alle pendici del Matese che era in spopolamento, recuperando gli oliveti, recuperando i coltivi, ma anche fondando una piccola casa editrice e un luogo di discussione. Allora, cosa?
La domanda è questa, parlando di aree interne, di zone più sviluppate o anche di quelle che poi sono centri della decisionalità pubblica, no? Si parlava prima di bene pubblico, la dottoressa Passari parlava di bene pubblico. E emerge che il divario non è solo di tipo economico, no?
Fra zone,
esatto, è un divario antropologico, culturale, che ha radici storiche profonde. C'è un senso di distanza delle comunità locali rispetto al centro, una distanza che ovviamente non è geografica, è appunto culturale.
È così.
E la percezione di una distanza dai centri in cui si prendono le decisioni. C'è un problema qui di informazione, c'è un problema di informazione che non può del resto, se ci sono delle risorse, ecco la domanda è, ci sono delle risorse a cui le comunità locali possono accedere o gruppi all'interno delle comunità locali, anche al di là di quelli che sono i meccanismi che sono sempre un po' parziali e viziati del passaggio fra la regione e le amministrazioni locali. Da questo punto di vista c'è un problema informativo e c'è un problema poi di accesso concreto a risorse laddove si voglia rivitalizzare le aree interne non solo da un punto di vista diciamo prettamente economico, ma da un punto di vista di iniziative, risveglio culturale, e anche questo naturalmente produce economia poi.
Certo. Sì, provo a rispondere io, poi se magari i colleghi vogliono aggiungere qualcosa. Il tema è sicuramente centrale. La distanza non è solo una distanza di carattere geografico, ma è una distanza di carattere culturale e sociale. Ma devo dire che questo gap si può superare con la realizzazione di servizi infrastrutturali importanti, perché per esempio, tanto per dire uno, la banda larga può essere sicuramente un modo per diminuire queste distanze, perché i servizi sono fondamentali, le infrastrutture anche di carattere stradale. Non ci dimentichiamo che i tempi di percorrenza di questi contesti territoriali sono elevatissimi, perché purtroppo le vie stradali sono piuttosto malmesse. Per cui sicuramente gli interventi di questo tipo possono essere una risposta, così come anche quello di prevedere misure ad hoc. Noi ci dobbiamo sforzare nella prossima programmazione di magari cominciare a immaginare una differenziazione tra strumenti, misure per determinati utenti e misure per altri. Tanto per capirci, insomma, dobbiamo dare la possibilità
alle imprese che hanno meno forza, diciamo, propria, di poter competere con imprese dello stesso livello e quindi non essere, diciamo, magari in qualche modo estromesse da partecipazioni ad iniziative a bandi, perché non hanno la capacità strutturale di proporre programmi per proporsi su quelle misure. Quindi anche differenziare gli interventi tra aziende di un certo tipo e aziende più strutturate può essere una scelta. Non possiamo mettere in competizione un'azienda, per esempio, della Piana del Sele con un'azienda delle aree interne, insomma. Quindi differenziare anche gli strumenti con cui si vanno a sostenere le une e le altre. Non so se voi avete qualche altra considerazione da aggiungere, insomma. Mi sembra che questo potrebbe essere una dei metodi per...
No, se non che la GAR sicuramente è stato un modo per coinvolgerle le altre agricolture, perché noi poi credo che Antonio su questo no, abbiamo orograficamente come regione proprio, siamo costituiti da una sommatoria di territori, ognuno con una propria vocazione poi allo sviluppo, e io sono d'accordo con lei, ma l'isolamento culturale poi c'è poco da fare. Io credo che la grande trasformazione digitale a cui stiamo assistendo, no, che dà anche i tempi in un qualche modo del cambiamento, deve essere uno degli strumenti assolutamente perché se non portasse neanche al superamento delle barriere fisiche, certo, sicuramente.
Buongiorno a tutti, io in linea con quello che stavate di... Sì, buongiorno, sono Andreottola Dario e abbiamo uno stand qui, Liferay, produciamo software per la pubblica amministrazione. Quindi in linea con quello che stavate dicendo, ho una domanda per la dottoressa Passeri, il suo intervento è stato anche molto di cuore, no? Parlando di millennials, parlando di digital transformation, parlando di giovani. La domanda che le faccio, è una domanda che faccio chiaramente a tutto il tavolo, è di digital transformation in ambito pubblica amministrazione ormai se ne parla da tanto ed è anche difficile capire che cosa si intende per digital transformation. Dal nostro punto di vista come software vendor di piattaforme software, quindi strumenti di collaborazione, portare al cittadino, c'è abbastanza facile capirlo. La domanda che vi faccio è al contrario, voi che avete, come dire, partecipato in maniera attiva a un esperimento del genere sulle aree rurali e quindi anche più periferiche della Campania, io sono campano anche se vivo a Milano, la domanda è pronto questo tipo di cittadino alla digital transformation? No. E che tipi di strumenti lui percepisce come innovativi per dar valore al suo stesso lavoro? Grazie.
Come no?
Io penso che nel momento in cui gli viene data l'opportunità, il cittadino è pronto. L'ho vissuto con l'informatizzazione delle utenze dei motori agricoli. Quando da un sistema provinciale siamo passati a un sistema regionale con un unico software che rispondeva alle diverse utenze. Certo, non è un lavoro che si fa dalla sera alla mattina. È un lavoro che richiede analisi approfondite, grande lavoro per definire poi l'ambito, no, informatico per la gestione delle cose, ma si arriva. Noi ci abbiamo impiegato circa un paio d'anni con alti e bassi, diciamo che ora siamo a regime e andiamo avanti tranquillamente, ma sicuramente gli utenti
sono... Ministro. Io vorrei anche... scusami, non avevi.
Quindi io confido, dopo questa esperienza che ho avuto, confido quello che dicevo all'inizio e mi collego pure a quello che ha detto la professoressa. È necessario che l'informatica, la digital transformation, quando la andiamo a pensare, non diventi un elemento di paura per l'utente, ma diventi un elemento di aiuto, di servizio, e quando dico che servono delle informazioni di base, che ci deve essere la certezza che l'immissione di una richiesta o di un'informazione sia rapidamente fatta, è perché proprio ci deve essere un sistema digitale che sia confidente. Solo questo, il lavoro non si chiude nell'informatica in sé, si tratta di vedere come e che cosa si deve informatizzare e come si deve informatizzare, avendo sempre come obiettivo quello della persona che magari ignora quell'argomento ma che ha necessità dell'informazione. E questa è la parte essenziale. Possiamo fare tutti i progetti di questo mondo, ma se non abbiamo le zappe, allora non ci sta terreno da coltivare. Dobbiamo avere questi strumenti che sono di base e tutti ne debbono avere diritto.
Ma apertura dei dati e loro condivisione attraverso le tecnologie digitali, no? Oggi è un altro degli imperativi che viene posto sicuramente alla pubblica amministrazione. Io credo che stiamo facendo passi da gigante, tecnologie come il blockchain per esempio, no? Perché più dell'interfaccia amichevole verso l'esterno, e rispetto a questo anche io rispondo come Daniela, io credo che se si danno gli strumenti, il cittadino, la società civile è pronta. Le difficoltà stanno più al nostro interno, probabilmente nella condivisione di certi tipi di dati, però poi anche lì le tecnologie, il blockchain in un qualche modo ti crea cintura di protezione e ti consente veramente una volta e per sempre di aprirli questi dati. Poi. Ok.
Brucia.
No, io penso che c'è una coerenza in tutta questa ambientazione, perché insomma, quando si va tra le nuvole su un caccia, su un bimotore ad elica, si ha questo sottofondo, quindi la sensazione è quella di un viaggio aereo, ci sentiamo frastornati come dopo due ore su un biplano così. Io vi ringrazio molto, è stata una discussione non rituale. Io vi prego, tutti gli atti, i documenti, i filmati, i documenti intermedi, le interviste, le osservazioni sono sul sito della Regione Campania. È un processo che continuerà nei prossimi mesi e abbiamo un disperato bisogno anche del vostro aiuto, cioè che
dei vostri suggerimenti,
dei suggerimenti, delle critiche e dei contributi. Io penso che per una regione come la Campania, che è una risorsa per il paese, è una regione con un'agricoltura e con un territorio straordinario, poter ripartire con una nuova politica agricola che rimetta insieme i territori e ricostruisca un'immagine della regione che è sorprendente, ecco, è un lavoro che si può fare anche partendo da una nuova strategia per l'agricoltura, che poi è l'attività dell'uomo che gestisce l'85% del territorio della Campania e dell'Italia. Io quindi vi chiedo di rimanere in contatto, di seguire questo percorso, di contribuire
e di darci una mano.
E vi ringrazio molto per essere stati con noi stamattina. Grazie a tutti e alla prossima.
A un certo punto ti fanno bollire le orecchie queste robe.
Già è finito? Già abbiamo finito?
Claudio, ti fa pagliare.
Io cerchiamo di riportare, non so.